Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 Emanuela Campanile, buongiorno. È il primo anno che Papa Benedetto XVI presiderà la conclusione del mese mariano, conclusione prevista sabato 31 maggio in piazza San Pietro. Nell'intervista di Giovanni Peduto, il cardinale Angelo Comastri, ricordiamo arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale del Santo Padre per la Città del Vaticano, ci spiega il significato di questa scelta. Ascoltiamo.
Negli anni passati la conclusione del mese di maggio avveniva presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani e a conclusione il Santo Padre scendeva e pronunciava un suo discorso che era una bella lampada che si accendeva per continuare il cammino seguendo Maria. Però ogni anno si poneva il problema. Molti volevano venire ma non tutti potevano entrare. E allora per andare incontro alla gente che desidera chiudere il mese mariano insieme al Papa è nata spontaneamente questa idea: trasferiamoci in piazza San Pietro. Piazza San Pietro ha le braccia aperte, sicuramente può accogliere tutti coloro che vogliono recitare il rosario e ascoltare la parola del Papa e ricevere la benedizione del Papa. Il Papa è stato felice, ecco, di accogliere questa idea e ha dato la sua benedizione e vicariato di Roma e vicariato dello Stato della Città di Vaticano insieme hanno promosso questa iniziativa.
A conclusione del mese di maggio Paolo VI volle porre la festa della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. A cosa ci invita questa festività?
La vista di Maria a Santa Elisabetta la si può capire soltanto andando al momento conclusivo dell'Annunciazione. Dice l'Evangelista Luca, raccontando fin nelle minuzie l'episodio dell'Annunciazione, dice che appena Maria pronunciò il suo sì, appena disse all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, io non discuto la volontà di Dio, mi consegno, puoi dire al Signore che mi porti dove vuole, avvenga di me secondo la sua parola. Maria non sapeva dove portava la strada di Dio, però si consegna, perché Maria è la credente, la donna di fede. Però subito dopo precisa l'Evangelista Luca, e l'angelo si allontanò, sparì da lei, l'angelo scomparve. Maria si ritrova sola, nella sua casa, che era quella di prima, si trova nel villaggio, che era quello di prima, però si ritrova con una notizia che non era raccontabile. A chi poteva raccontare Maria? È venuto un angelo, mi ha detto che il bambino che è sbocciato nel mio grembo è figlio mio e figlio di Dio. L'avrebbero presa per pazza. Cosa poteva fare Maria? Maria prende la decisione più semplice, ma anche la più bella, la più coraggiosa. Maria va a vivere la carità. Maria sente che nel suo cuore si è accesa la presenza di Dio e sente che è una presenza di amore. Allora va ad amare, va a servire. E mentre va a servire, Maria risente la voce di Dio, sente il primo commento del fatto e lo sente attraverso la voce di Elisabetta, che è illuminata dall'alto, illuminata dallo Spirito Santo, dice a Maria: io appena ho sentito le tue parole ho avvertito qualcosa di straordinario, il bambino che è nel mio grembo ha fatto un salto di gioia, ha sentito qualcosa di straordinario. E illuminata dall'alto, Elisabetta dà la lettura: a che debbo clamare del mio Signore venga a me? Beata te, perché hai creduto. Questa è la beatitudine di Maria. Beata te perché hai creduto. Ed è la beatitudine alla quale Maria ci invita a conformarci. Maria dice anche a noi: è che io ho creduto. Anche voi diventate credenti. Anche voi ogni giorno convertitevi ad una fede sempre più profonda, ad una fede sempre più sincera. E quando Maria sente le parole di Elisabetta, in quel momento sgorga il Magnificat. Maria ha avuto la notizia più grande e più sensazionale di tutta la storia, non si è inorgoglita. Ha preso la strada umile del servizio e della dedizione e vivendo la strada del servizio e della dedizione ha sentito una voce dall'alto che ha illuminato la sua nuova condizione. E in questo momento Maria esplode in un canto di gioia. Un canto di gioia che è la più grande profezia mai pronunciata. Maria dice: Elisabetta, io sono felice. Il mio spirito esulta in Dio, che è Salvatore, perché ha guardato la piccolezza della sua serva. Ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E Maria non pecca di presunzione nel dire questo. Maria riconosce la sua piccolezza, ma riconosce che Dio si china sulla piccolezza. Quindi mentre proclama che tutte le generazioni la chiameranno beata, Maria non vuol dire la sua lode, vuol dire la grandezza di Dio, vuol cantare la grandezza di Dio, vuol dire ecco cosa fa Dio. Dio si china sui piccoli, mi ha trovato piccola, mi ha scelta perché è piccola e proprio perché mi ha scelta, ecco d'ora in poi tutti mi chiameranno beata. Ma, aggiunge, se lo sguardo di Dio è rivolto verso i piccoli, gli orgogliosi non incontrano lo sguardo di Dio. Allora con tutta certezza può dire, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, perché i superbi non guardano Dio, non incontrano lo sguardo di Dio. Ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Eppure in quel momento i troni erano tutti forti, ben solidi, il trono di Augusto, il trono di Erode, però Maria è sicura, è decisa. E questa lettura la dà nella fede, ed è la fede che dà a Maria questa certezza, e la storia mille volte ha dato e darà ragione a Maria.
Cosa vuol dire vivere la fede affidati a Maria? Cosa si perdono quanti non si fanno accompagnare dalla Madre di Dio lungo i sentieri della vita?
Maria, lo dice il Vangelo, lo dice Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo, è la credente, è la prima, è la perfetta credente. Quando ci si consegna a Maria, ci si trova tra le braccia di Gesù. Maria ci educa alla fede, Maria ci conduce dal Signore, perché il testamento di Maria sono le parole che Maria pronuncia al miracolo di Cana: fate quello che lui vi dirà. Ogni volta che ci accostiamo a Maria, noi ci sentiamo più cristiani, ci sentiamo più discepoli del Signore, perché Maria non allontana da Dio, Maria porta a Dio. Maria porta Gesù. Chi rifiuta Maria rifiuta l'aiuto più grande per andare incontro al Signore.
Attraverso le toccanti parole del cardinale Angelo Comastri, allora abbiamo avuto l'immagine, la bellezza e il compito descritto della figura della Beata Vergine Maria. E allora, per a nostro modo celebrare la conclusione, ricordiamo il 31 maggio, sabato, di questo mese dedicato alla Madonna, abbiamo viaggiato per l'Italia, ci siamo spostati in Toscana, al santuario di Montenero, santuario dedicato alla Madonna delle Grazie e le cui origini risalgono a metà del 1300. Ne abbiamo parlato con il parroco Don Luca Bernardo Giustarini.
Noi ci troviamo proprio sul colle di Montenero, che sta proprio sopra la città di Livorno. Dunque, il santuario di Montenero è sorto il 15 maggio del 1345, dopo che la sacra icona della Madonna fu trovata da un pastorello alle falde della collina e sentì questa voce che diceva: portami sul monte. Portata la Madonna qui sul monte e affidata a un gruppo di eremiti, cominciarono i pellegrinaggi, cominciarono le grazie, ecco quindi anche chiamata Madonna delle Grazie, per cui poi durante secoli si è sviluppato il santuario grazie agli ordini religiosi, i primi gesuati, poi i padri teatini e finalmente nel 1792 i monaci vallombrosani dell'Ordine di San Benedetto, che ancora sono i custodi e i proprietari del santuario.
Cosa vuol dire condurre e gestire un santuario mariano?
La caratteristica di questo santuario di Montenero, ecco, si basa su due cose fondamentali: la celebrazione dell'Eucaristia e la celebrazione della riconciliazione. La gente viene a Montenero dalla Madonna per questi due motivi fondamentali: Eucaristia e riconciliazione. Quindi l'impegno nostro dei monaci, l'impegno maggiore, è un impegno duplice. Primo, la sacra liturgia ben curata, e seconda cosa, ore e ore passate in confessione per ascoltare tutti i toscani che salgono quassù.
Perché questa importanza alla liturgia? Lei ha detto ben curata.
Perché la liturgia ben curata è una caratteristica dei monaci e benedettini. Quindi noi monaci siamo un po' i cultori della liturgia e quindi vogliamo che attraverso la liturgia, che certamente è una fonte grandissima di insegnamento per il nostro popolo, la gente maggiormente si avvicini a Gesù tramite Maria. Quindi le celebrazioni vengono ben curate e poi parallelamente l'impegno quotidiano, costante di tutta la comunità siamo 13 monaci, nell'assistenza proprio alla riconciliazione, quindi la confessione, e tanta gente, grazie a questo ministero così nascosto e silenzioso, ritorna a Dio.
Che cosa la gente ancora cerca?
La nostra gente cerca principalmente tre cose fondamentali. Innanzitutto, prima di tutto, proprio un ritrovare una fede che hanno ricevuto magari nella catechesi iniziale della comunione della Cresima e poi hanno tralasciato. E quindi c'è un ritorno a Dio. Di solito questo ritorno a Dio, non sempre, ma in tanti casi è in qualche maniera fomentato da qualche cosa accaduta in famiglia, una malattia, una richiesta di grazia, quindi qualcosa da chiedere a Maria, per cui la gente dice: io ti chiedo questo, ma mi impegno a essere, o almeno a ridiventare un buon cristiano, per tornare a Dio.
Non deve essere facile gestire un santuario, accogliere tutta questa gente, quindi la vostra più grande fatica, immagino che la soddisfazione sia quella di vedere una persona riconciliata con Dio, ma la vostra più grande fatica oggi qual è?
La nostra più grande fatica è che di fronte a tutte le cose che succedono nella vita, o di ordine spirituale o di ordine temporale, è quella di dare speranza al nostro popolo. Il monaco deve essere quella persona che con la sua vita dà speranza alla gente, proprio come dice il Papa nella Spe Salvi.
A proposito allora di Papa Benedetto XVI, l'impulso che voi avete ricevuto dal Santo Padre, qual è?
Certamente l'impulso che noi abbiamo ricevuto dal Santo Padre e dalla sua catechesi è grande, prima con la Deus Caritas Est, quindi una riflessione sia comunitaria sia parrocchiale per quanto riguarda questo elemento fondamentale, la base della vita cristiana che è l'amore. Ma la seconda enciclica, che noi tra l'altro stiamo commentando nel nostro Eco del Santuario di Montenero per presentarla ai fedeli, ecco, è proprio sulla speranza. Quindi oggi la gente ha sete di speranza in un mondo che speranza non dà. E quindi il Papa con la seconda enciclica ha ancora maggiormente aiutato tutti, ma particolarmente noi monaci in questo ministero così importante, proprio a dare delle concretezze di speranza al nostro popolo.
E dal santuario di Montenero in Toscana passiamo alla Sicilia, in provincia di Palermo. Siamo presso il santuario mariano diocesano della Madonna della Milicia, il parroco è Don Liborio Scordato. Vorrei però anche raccontarvi qualche tradizione antica che spiega le origini del quadro che viene venerato in questo santuario. Secondo un'antica tradizione orale, si dice che un giorno imprecisato, prima del 1600, i pochi abitanti di questa zona videro veleggiare verso Palermo una nave, poi girare la prua verso terra e chiamare gente. Allora i pochi testimoni accorsero sulla spiaggia e fu loro offerta la sacra immagine della Madonna, per l'appunto. Questi erano dei corsari, e i quali credevano che a causa dell'immagine non avevano potuto avanzare verso Palermo. Un altro testo antico dialettale attesterebbe invece che i pirati, dopo aver oltraggiato il quadro, lo buttarono in mare e la sacra immagine approdò poi alla foce del fiume Milicia. Più realisticamente si pensa comunque che il quadro sia arrivato ad Altavilla tramite scambi commerciali. E noi abbiamo sentito il parroco del santuario mariano della Madonna della Milicia, Don Liborio Scordato.
Penso che la nota distintiva del nostro santuario sia la Peregrinatio Mariae, cioè portiamo un quadro, una copia del quadro della Madonna per le vie del paese, si ferma in alcune famiglie, celebriamo la messa all'aperto nelle varie zone per tutto il mese e c'è una partecipazione notevole di persone, insomma, a queste celebrazioni e a questo momento di preghiera serale. Poi nel santuario chiaramente ogni giorno c'è il rosario, la messa, e questo mese sono venuti anche tanti gruppi in pellegrinaggio, magari hanno approfittato delle domeniche o di qualche giorno festivo, insomma, no? E quindi fatto questo pellegrinaggio al santuario.
A chiusura di questo mese dedicato alla Madonna, può già dire di poter raccogliere dei frutti?
Ma non c'è dubbio, noi proprio a chiusura, il 31 maggio, avremo l'ordinazione di un sacerdote nostro, della nostra parrocchia, e di un diacono, sempre della nostra parrocchia. Quindi questi due sono frutti della vita spirituale della parrocchia e credo anche dono della Madonna un po', per cui credo che non ci poteva essere conclusione migliore del mese di maggio se non con questa ordinazione di un presbitero e di un diacono. Questo il 31 maggio pomeriggio avremo appunto questa celebrazione. Il popolo è devotissimo della Madonna, da noi soprattutto perché è un santuario questo e la gente fa riferimento sempre alla Madonna. Andremo a Lourdes per esempio, da un gruppo della parrocchia, nel mese di agosto prossimo molti vanno a Medjugorje, in altri santuari, quindi insomma no, la gente non si distacca dalla Madonna perché sa che la Madonna è importante nella storia della salvezza e nella propria storia personale.
Con queste parole di Don Liborio Scordato, parroco del santuario della Madonna della Milicia, siamo in Sicilia, in provincia di Palermo, si chiude Al di là della notizia di oggi. Vi ricordo allora che sabato 31 maggio il Santo Padre presiede la conclusione del mese mariano in piazza San Pietro, l'appuntamento è per le 20 e nel pomeriggio invece alle 15.30 altra celebrazione della memoria liturgica del Cuore Immacolato di Maria nella Basilica di Santa Anastasia al Palatino. E poi ci spostiamo in Belgio, ci sono sempre previste per sabato le celebrazioni nel santuario di Bannen per il 75esimo anniversario delle apparizioni della Madonna dei Poveri. L'anno giubilare dunque ricorda le 8 apparizioni della Vergine a una bambina di 11 anni, Mariette Becot, avvenuta dal 15 gennaio al 2 marzo del lontano 1933, appunto in un villaggio delle Ardenne, e nel corso delle apparizioni la madre del Salvatore si presentava come la Madonna dei Poveri venuta per recare sollievo alla sofferenza e chiedeva a questa bimbetta, tra l'altro ancora vivente, di pregare molto, promettendole che avrebbe pregato per lei.